Siamo felici di avere il privilegio di venire nella tua presenza e di incontrarci con te e, oh Dio, possiamo stasera avere comunione sulla parola scritta. Possa lo Spirito Santo ispirare tutto quello che viene fatto o detto. Lo chiediamo per la gloria di Dio, nel nome di Gesù. Amen. Potete sedervi. Mi hanno quasi preso di sorpresa. Stavo guardando qua giù, verso un piccolo fratello dall'Arkansas, da quel grande lontano stato dell'Arkansas. E ad ogni modo, cosa fai quassù in questo paese freddo? Ebbene, ovunque vada, incontro persone dall'Arkansas. È stato uno dei primi posti in cui sono andato dopo San Luis, al Kiel Auditorium, dove eravamo e siamo andati giù in Arkansas. E non dimenticherò mai quelle persone, come sono venute. Oh, proprio c'erano 28.000 persone, il giornale disse, a Jonesboro. E la città era di circa 8-10.000, credo, la popolazione. Per 30 miglia attorno alla città non c'era nulla, tutte le fattorie piene e le tende erette e altro, e la gente ci stava dentro sotto vecchi autocarri. E la gente pioveva, la gente teneva piccoli pezzi di tela e giornali sui loro familiari malati, aspettando solo che si pregasse per loro. Non faceva alcuna differenza se fossero entrati questa settimana o la settimana prossima, quando fosse stato sarebbe andato bene, vedete. Ricordo giù a Corning, vivi là vicino, vero? Corning, sembri... Là ho visto qualcosa che immagino forse Dwight Moody o Sankey o alcuni di loro avevano visto nel loro tempo. Ero molto lontano, nella regione selvaggia, mi ero ritirato ed ero là lontano a pregare da solo prima del servizio. Vedevo persone uscire dalle strade polverose scendendo al servizio nel pomeriggio e notai delle signorine molto belle, non più di 16-18 anni, prendere le loro scarpe e tenerle sotto il braccio. Prima di arrivare là si sedevano, via la polvere dai piedi e indossavano le calze e le scarpe, ne avevano solo un paio e dovevano durare, ma amavano davvero il Signore. Alcuni dei miracoli più straordinari che abbia mai visto compiuti in America furono compiuti là. E voglio tornare in Arkansas uno di questi giorni, solo per avere un vero tempo di comunione all'antica sulla parola e il popolo di Dio. Ora siamo solo un po' in anticipo stasera e così leggeremo una parte dell'eterna parola di Dio, come al solito. E voglio, ditemi, credo abbiamo detto qui che abbiamo avuto un... Avete annunciato quella colazione ministeriale e così via? Sì, ok, allora va bene. Vogliamo leggere stasera dal libro di Genesi e voglio che ascoltiate mentre leggiamo dall'undicesimo capitolo e il quinto versetto. E il Signore discese per vedere la città e la torre che i figliuoli degli uomini avevano edificato, e il Signore disse, ecco un medesimo popolo. Voglio parlare stasera sull'unicità dell'unità. Ora, mentre andiamo subito alla parola per questa esortazione, ed ora io è molto sorprendente pensare che come quel popolo che videro qui era uno solo. E sapete, è il piano di Dio. Dio vuole che il popolo sia uno. Ed è strano pensare, ma il diavolo cerca di mettere in esistenza il suo piano e rendere uno il popolo sotto il suo piano. Ora, Dio ha un piano e il diavolo ha un piano. E allora il diavolo sta cercando di riunire ognuno sotto il suo piano, mentre Dio sta cercando di portare le persone ad essere uno sotto il suo piano. Quindi ci sono due grandi spiriti nel mondo. Uno di loro è il diavolo, l'altro è Dio. Il diavolo ha messaggeri. Dio ha messaggeri. E siamo nella libertà di fare la nostra scelta. a chi ci arrenderemo e quello a cui saremo servitori. Ma se notate come stavo predicando domenica scorsa della sete che è nelle persone, nell'uomo. Dio ha fatto l'uomo per aver sete, ma per aver sete di Lui. Ecco perché la sete fu posta in un uomo. Ma il diavolo si avvicina e la perverte e fa in modo che le persone abbiano sete di Lui con le cose del mondo. La Bibbia disse, se amate il mondo o le cose del mondo, l'amore del Padre non è in voi. Allora, vedete, il diavolo perverte. Non può creare nulla, ma può pervertire quello che Dio ha già creato. Il diavolo non è un creatore. Lui è solo un pervertitore della creazione originale. E cos'è peccato? È giustizia pervertita. Quanti lo comprendono, vedete? Bene, me lo chiedevo. Sono un sudista e ci siamo abituati proprio a un po' più di risposta di quella. E la gente del nord è tradizionalista e io sono stato al sud così a lungo che dovrete proprio abituarvi ai miei modi sudisti o io ai vostri modi da nordista. Ma voglio che sappiate, abbiamo vinto la guerra, sì. Non c'è discussione in merito, c'è un solo sudista vivo e nessuno nordista, quindi abbiamo vinto la guerra. Tuttavia ho pensato fosse la cosa più sorprendente quando quel piccolo nordista stava morendo e il sudista gli ha inviato un telegramma e ha detto «Dio ti benedica, nordista, spero di vederti di nuovo molto presto». Così perché non potevano pensarci all'inizio, vedete, proprio lasciar stare. Ma mi piace dirlo che c'è solo... è servita una intera vita per vincere la guerra, ma alla fine l'abbiamo ottenuta, vedete. Bene, ma c'è un tempo grandioso in arrivo. Ed ora parlando del nemico, di come perverte la giustizia in ingiustizia. Ora, poiché siamo un gruppo misto, sia uomini che donne, quasi tutti adulti, in questo modo sono certo che comprenderete, ascoltate il vostro dottore e io sono vostro fratello. È legale, è corretto, è devoto che un uomo si prenda una moglie e viva con sua moglie. Ma un'altra donna potrebbe essere la stessa cosa per lui, ma sarebbe morte il toccarla. Ecco la differenza. Giustizia pervertita. Ecco com'è con ogni peccato, è giustizia pervertita. Dio vi ha creati per aver sete di Lui e Dio ha fatto la Chiesa per essere nell'unità sotto il suo dominio, ma il diavolo li rende nell'unità sotto il suo dominio. Ed ora, se notate, nella religione musulmana alcune cose, se solo potessimo prendere il tempo, le cose che sono, come sono pervertite. Nella religione musulmana, che ho avuto il privilegio di visitare il paese vicino alla tomba di Maometto e alla sua tomba, si trovava un cavallo bianco che è là presente da 2000 anni. Ogni 4 ore, penso sia... cambiano la guardia, è un cavallo bianco, sellato, e aspettano la resurrezione di Maometto. E dicono che sorgerà dai morti, salirà sul cavallo e conquisterà il mondo. Allora, vedete, si aspettano che venga il conquistatore cavalcando un cavallo bianco. E com'è pervertito a giudicare dalle scritture, perché Gesù verrà cavalcando un cavallo bianco, la sua veste intrisa di sangue, il suo nome, la parola di Dio. Ma vedete, il diavolo ha preso quella teoria e l'ha pervertita a Maometto. Ma in verità Gesù verrà su un cavallo bianco, la Bibbia dice che egli verrà. E potete entrare in qualsiasi culto falso che volete e vedrete molti grandi simboli del vero cristianesimo. Ora, nella torre di Babilonia, se noterete quella torre, era l'inizio di Babilonia, di cui parlerò più tardi questa settimana, se piace al Signore. Babilonia, la città stessa, era copiata dal cielo e in quel luogo avevano il fiume Eufrate che scorreva direttamente dal trono e il giardino pensile. E questa era copiata dal cielo per il fiume di vita, scorre dal trono di Dio. E vedete il risultato che stava compiendo l'uomo, stava facendo un modello pervertito. E poi in questa grande cosa avevano un uomo chiamato Nimrod. E Nimrod stava portando tutte le altre città e la nazione sotto un unico grande dominio, mostrando che è una teoria fatta dall'uomo, solo una copia. Ma la Chiesa di Dio è unita sotto Dio. L'uomo non ha niente a che fare con essa. È unita sotto Dio. E questa Babilonia, che era all'inizio di, nella creazione, nella Genesi, troviamo che è fino ad Apocalisse. E parla del suo mondo ecclesiastico negli ultimi giorni, il che è ora. Alla fine si unirà sotto l'Anticristo, una religione fatta dall'uomo. Ma sono grato di dire che anche la Chiesa di Dio sarà riunita sotto un sol capo, Dio. Ma le religioni fatte dall'uomo verranno tutte in questa religione dell'Anticristo. Ce ne saranno due forme. Una forma verrà da Roma, che sarà la bestia. E ci sarà un'immagine alla bestia che sarà il capo ecclesiastico della Chiesa protestante, raccoglierà come un'immagine alla bestia sotto il mondo denominazionale. E tutto verrà sotto un unico grande dominio e l'Anticristo sarà quello che sarà posto sul trono e fatto sedere. Anti, contro, quasi esattamente simile, ma tuttavia il suo insegnamento non è dalle scritture, quanto basta dalle scritture da farlo sembrare come se fosse giusto, ma sarà errato. E so che voi state dicendo, fratello Branham, ora ti riferisci a Roma. Esatto, e non solo Roma, ma anche il protestantesimo. Esatto, la Bibbia disse così. Ma eccovi, il diavolo riunisce la gente sotto un capo ecclesiastico, un uomo sulla terra. La Bibbia disse, egli sederà nel Tempio di Dio, mostrando di essere Dio. E come avrebbe portato una triplice corona e tutte queste cose che avrebbe fatto il vicario del cielo, terra e purgatorio. E sotto questo ci sarebbe un'immagine sua, dove tutti gli altri si uniranno insieme. Ma la Chiesa del Dio vivente sarà unita sotto la potenza di Dio e la supervisione dello Spirito Santo. La Chiesa di Dio sarà unita. Oh, non siete contenti? In quest'ora buia, quando tutto si spegne, la gente non si preoccupa, non lo sono, sembra che i loro cuori si allontanino sempre di più da Dio. Il mondo sta diventando sempre più freddo e indifferente perché questi grandi capi ecclesiastici stanno prendendo forma. In Russia, la Russia sta cercando di unire il mondo sotto il comunismo. La Russia, il diavolo che controlla la Russia, sta cercando di unire tutto il mondo sotto il comunismo. Non riusciranno mai a farlo. E poi l'ONU, le Nazioni Unite, sta cercando di unirle sotto un'unione di forze di polizia. Un altro sistema fatto dall'uomo non funzionerà mai, non può, ma stanno tutti cercando di farlo. E lasciate che dica questo con rispetto, ma secondo la parola di Dio, che ogni nazione oggi è dominata dal diavolo. La Bibbia disse così. Satana mostrò al nostro Signore i regni del mondo e lui disse: tutti questi sono miei per farne quello che voglio con essi, e se tu mi adorerai, li darò a te. E Gesù sapeva che ne sarebbe stato erede nel millennio, così disse: allontanati da me, Satana! Se il mondo fosse governato da Cristo, potremmo deporre le armi e non verrebbe sparato un altro proiettile. Non dovremmo usare questi Sputnik e le bombe a idrogeno per far esplodere la gente? Quando Cristo conquisterà il governo di questo mondo, come il re dei re e signore dei signori, la gente sarà unita a lui sotto un grandissimo dominio. Che tempo sarà? Tutte le nazioni vogliono che le persone siano uno. La Germania pensava che dovessero tutti essere tedeschi. La Russia pensa che tutti dovrebbero essere russi. Il mondo occidentale pensa che tutti dovrebbero venire qui. E vogliono che parlino una sola lingua, proprio come fecero a Babilonia. Dio disse: hanno una sola lingua. E lui vuole che tutti loro parlino una sola lingua. Vogliono che siano tutti uniti in una sola persona, ma non avverrà mai sotto il dominio dell'uomo. Ma dirò questo, che verrà un tempo in cui tutte le nazioni saranno unite insieme sotto un solo re, e quello sarà Gesù Cristo, il Figlio di Dio. E parleranno una sola lingua, saranno di un sol cuore e un sol proposito. Daniele vide la fine quando la pietra fu staccata dal monte senza tocco di mani ed essa arrotolò nei regni del mondo e li frantumò e divennero come pula sul suolo, il guscio che portarono via i venti. Ma la pietra coprì tutta la terra. Quella pietra è Cristo. Avverrà un certo punto in cui ci sarà una nazione, un popolo, una sola bandiera, la vecchia rozza croce. Lode sia il Dio vivente! Le mie speranze sono edificate su nient'altro che il sangue di Gesù con giustizia. Quando tutto attorno all'anima mia scompare, allora Egli è ogni mia speranza e appoggio. Perché su Cristo, la roccia solida, io sto. Ogni altro terreno è sabbia che sprofonda. Ogni altro terreno, chiese, denominazioni, nazioni, l'ONU, qualsiasi cosa possa essere, sono tutte sabbie mobili. Deve arrivare ad una fine. Ho avuto il privilegio di stare a Roma, dove il grande Cesare cercò di unire tutto il mondo sotto l'impero romano. E oggi dovete scavare 20 piedi per trovare le rovine di quella città. Mi sono trovato in Egitto, dove i grandi faraoni che avevano cercato di unire il mondo sotto l'Egitto, e scavate 20 e 30 piedi per trovare le rovine della città. Perché qui non abbiamo una città stabile, dice la Bibbia, ma cerchiamo quella futura. Non molto tempo fa, quando ero un ragazzino, una volta mi recai fuori in un posto, vidi un grandissimo albero dove ero solito andare e sedermi sotto quell'albero e... Dicevo, quando sarò vecchio, tornerò e mi siederò sotto questo certo albero e guarderò su nei suoi rami e ammirerò la sua bellezza come faccio oggi da ragazzo di 12 anni. Non rimane niente di quell'albero se non un ceppo. Perché? Qui non c'è niente che possa continuare. Deve cessare. E ogni cosa mortale parla di una immortale che verrà, perché tutto quello che vediamo è un atto pervertito di qualcosa che è reale. Sposo una coppia e vedo un'amabile ragazza dall'adolescenziale roseo colorito, un giovane uomo con le spalle arretrate che si trovavano così come sono, uno, e i loro cuori battono insieme. Penso, non è quella un'immagine troppo bella da mai essere rovinata dalla morte? Ma è questione solo di pochi anni che i capelli diventino grigi, le spalle si pieghino e ritornino alla polvere. Che cos'è? È un'immagine quando si trovano là che c'è una terra oltre il fiume dove ogni sintomo di morte viene tolto. Là, immortali, staremo a sua somiglianza per splendere più del sole e delle stelle. Quella grande stella del mattino non ha perso della sua bellezza da quando il Signore l'ha soffiata dalle sue mani e l'ha sospesa nella sua orbita. E guardate cosa fanno a noi pochi anni! Ma cosa disse egli nella Scrittura? Egli disse, quelli che ne avranno condotti molti alla giustizia risplenderanno più delle stelle. Così noi cerchiamo una città, il cui architetto e il cui fattore è Dio. Dopo aver visto questo qualcosa di grande, verso cui sto cercando di edificare la vostra mente come contesto, sto cercando di farvi vedere a questo punto che c'è un'opera di un nemico. E l'opera del nemico, tramite uno spirito pervertito, è cercare di fare quello che stava cercando di fare lo spirito di Cristo. Il nemico sta provando, come i pro e contro, di unire tutto il mondo sotto un unico grande capo. Il mondo lo sta facendo. Russia, ONU. Ed ora lasciate solo che vada un po' più avanti. E la Chiesa sta cercando di farlo, secondo un'impostazione fatta dall'uomo. Non funzionerà mai! Non è il programma di Dio. Posso dimostrarlo con la sua parola. Ma, sapete, Dio vi ha reso una persona per farvi desiderare in quel modo, così che potesse riempirvi con la sua bontà. Ora, se un uomo deve essere pieno di qualcosa, è giusto. Questo è un tempo di scelta. Non potete più restare neutrali. Potreste andarvene prima che sia finito il messaggio, ma non potete uscire da quella porta la stessa persona che siete entrati. È così. Attraverserete quella soglia stasera come una persona migliore o una persona più malvagia di quello che eravate quando siete entrati. Non potete farci niente. Sta a voi prendere una decisione. Ora, notate, è un tempo di scelta. Non potete essere neutrali. È un tempo di scelta. Dovete scegliere in questo giorno chi servirete. E il diavolo ha presentato molte cose affascinanti che, se volete, potete scegliere. Non potete rimanere nel modo in cui siete. perché dovete essere se siete vuoti. Ora, voglio che questo rimanga fra noi. E il buon Signore del Cielo sa che non sto cercando di dire questo per essere indifferente, ma sto dicendo questo solo per mostrare una verità. E i nostri grandi evangelisti che stanno attraversando il mondo oggi, e non molto tempo fa ho avuto il privilegio di sedere alla colazione con questo famoso Billy Graham, che credo essere un servitore di Dio che attraversa le nazioni chiamandole a Cristo, chiamando il mondo a Cristo e al ravvedimento. E l'ho sentito dire davanti ad un gruppo di predicatori, mentre sollevava la Bibbia, così, e lui disse, questo è l'esempio. Lui disse, Paolo andava in una città e faceva un convertito, tornava un anno dopo e aveva 30 convertiti. Lui disse, io vado in una città e ho 20.000 convertiti, torno dopo un anno e non ne ho 20. Oh, come desideravo dire qualcosa, ma quella era la sua riunione. Billy Graham, con il suo messaggio, sta dicendo alle persone di ravvedersi e allontanarsi dal peccato, e quello è un messaggio essenziale. E Dio ha scelto Billy Graham per farlo. Nessun altro può farlo come l'ha fatto lui, perché sta seguendo il Signore. Egli è nello spirito di Giovanni che, prima della venuta di Cristo, uscì e predicò il ravvedimento, e non fece miracoli, ma predicò e infiammò le regioni e le preparò per il messaggio successivo che stava arrivando. Ma oggi, come Billy Graham, nostro amato fratello, come sta portando le persone a svuotarsi del peccato, non ha il messaggio per riempirle di nuovo. Ecco qual è il problema. Siete svuotati. Ma lasciate che vi parli umilmente come vostro fratello. La Bibbia disse, quando lo spirito impuro esce dall'uomo, vaga per luoghi aridi. In altre parole, va attorno, ovunque, cercando di trovare riposo. Uno spirito non è così dannoso finché non può trovare qualcuno tramite cui parlare o in cui vivere. Proprio recentemente potevo sentire lo spirito nella riunione e tutti voi state inviando lettere come scusa per la prima sera o due per aver creduto che fosse qualche tipo di impostazione mentale ed ora siete convinti. Certo, vi perdono, anche Dio lo fa e il Signore vi benedica, certamente. Ora, quando la riunione prosegue, uno spirito malvagio nella riunione, quello spirito è quasi impotente finché non può afferrare qualcuno tramite cui poter operare. Allora quando mediante esso può operare, farà certamente danno, perché è uno spirito malvagio. E lo Spirito Santo è qui, cercando di trovare qualcuno tramite cui operare. E quando esso trova qualcuno tramite cui operare, esso può fare del bene. Vedete i due spiriti, i loro motivi, obiettivi? Osservate com'è, osservate le loro opere, osservate i loro frutti, allora potrete vedere quale spirito è su di voi. Siete motivati da uno spirito. Se non avete uno spirito, siete morti. E se avete uno spirito, esso motiva la vostra vita. E se la vostra vita porta il frutto di un cristiano, è uno spirito cristiano. Ora potete essere riempiti. Ora osservate questo spirito malvagio. Quando esce, va per luoghi aridi cercando un posto di riposo. La Bibbia disse, non può trovarlo. Allora dice, tornerò da dove sono uscito. Lui torna da questa persona in cui era una volta e trova la casa tutta spazzata, ripulita, santificata. Ogni condanna se n'è andata. Oh, proprio un credente davvero felice. Ma è vuota! E lui dice, venite qui, altri sette spiriti peggiori di com'era lui. Cercherete per favore di capire questo? La Bibbia ha detto che è la verità. Gesù ha detto che è la verità. Ed egli torna in questa casa. Un uomo che ha confessato Cristo essere suo Salvatore, si è liberato dalla sua malvagità, ha smesso di bere, smesso di fumare, mentire, rubare, è diventato santificato, ripulito. La sua casa è tutta spazzata, si sente libero. Così torna e trova quella casa, allora va a prendere altri sette spiriti peggiori di com'era lui ed entra in questa persona. E la Bibbia disse che l'ultima condizione dell'uomo è sette volte peggiore di quella che era al principio. Ora, cos'è esattamente successo? Un evangelista arriva, predica il ravvedimento e vi ripulite dal vostro peccato. E poi, quando siete ripuliti, il diavolo si allontana da voi, riportate indietro le cose che avete rubato, andate, confessate gli errori a vostra moglie o vostro marito, vi ripulite davvero. E poi, la cosa di cui si tratta è che siete davvero puliti e vi rendete un ottimo bersaglio per il diavolo. Ora, dopo che la gente credette e fu battezzata, fu riempita dello Spirito Santo. E quello è il programma divino di Dio. Ora, se siete riempiti con il mondo, e quando siete salvati, potreste essere riempiti con buoni pensieri e così via. Ma se non siete riempiti di Dio, Dio mandò lo Spirito Santo alla terra per incitare la Chiesa. E potreste essere riempiti di pensieri, potreste essere riempiti di teologia e potreste essere riempiti di istruzione, un sapientone. E potreste essere riempiti di religione ed essere ancora un bersaglio per il diavolo. È così. Ora, quando Dio vi ha fatto in modo da potervi svuotare, perché quando siete nati, siete stati fatti con un posto che deve essere riempito. Per natura siete un figlio del diavolo. E quando voi viene un evangelista e voi vi ravvedete, vi ripulite, vedete cosa? Viene il diavolo, vi porta indietro e vi pone in qualche piccola denominazione, dice la nostra chiesa è la più grande. A quel punto, per cominciare, siete nell'errore. Allora diventate temerari, gonfi. Ebbene, non mi condanna a stare a casa e guardare la televisione. Non mi condanna a fumare una piccola sigaretta in compagnia o fare una bevuta ogni tanto. I vostri frutti dicono cosa siete. E poi sentirete qualche ecclesiastico alzarsi e potreste trovarvi a leggere la Bibbia e vedere dove Gesù compì e fece miracoli, lo portate al pastore. Oh, lui dirà, ora guarda, noi non lo crediamo. Chi è noi? Chi è il noi non lo crediamo? Lui è chi? Non sono lui e Dio. Perché Dio l'ha scritto, sono lui e qualcun altro. E se lo sosterrete, è lo stesso motivo che c'era alla Torre di Babele per costruire un dominio terreno fatto dall'uomo. Ma Dio non lo vuole. Lui non vuole che siate tutti uniti sotto la metodista, sotto la battista o sotto la qualsiasi capo ecclesiastico di chiesa. Non vuole che siate tutti uniti sotto Roma. Non vuole che siate tutti uniti sotto il qualsiasi dominio di chiesa. Egli vuole che siate uniti sotto il suo regno spirituale, lo Spirito Santo. E quando viene lo Spirito Santo, il mondo diventa morto e siete riempiti del battesimo dello Spirito Santo. E il diavolo è una persona che deve stare lontano da voi. Siete sotto il dominio di Dio. Siete una nuova creatura. Lo Spirito Santo entra in quel luogo vuoto e lo riempie. Ora, un pastore, qualche culto, qualche piccola letteratura che potreste leggere potrebbe dirvi: i giorni dei miracoli sono passati. Quello è un buon punto per il diavolo per far intrufolare uno di quegli spiriti e per rendervi una persona peggiore di quello che eravate quando eravate un peccatore. Perché il peccatore religioso è il peggiore di tutti, è il peggiore, Gesù disse così, è lo spirito peggiore. Allora potreste andare ad una riunione dove c'è la grande potenza del Signore e subito direte, quando la vedrete: ora mi chiedo proprio se mi mescolo con questa, mi porgeranno la lettera nella mia chiesa. Vedete dove vi trovate? Ora, forse non è così. Ci sono buone denominazioni, bravi pastori, metodisti, battisti, completamente di ogni genere, che credono nell'impulso soprannaturale di Dio, che crede che l'uomo deve nascere di nuovo ed essere riempito con lo Spirito Santo. E ringrazio Dio per ognuno di loro. Ci sono molti di loro che credono. Dio ha i suoi figli che si distinguono in ogni luogo. Ma quello che sto cercando di dire, nella maggioranza trovate tutte quelle chiese. Voglio chiedere qualcosa a voi, gente metodista, che non credete nella guarigione divina. Che ne è di John Wesley, il vostro fondatore? Quando a cavallo stava andando a pregare per una donna malata e il cavallo inciampò in una tana di castoro e cadde e si ruppe la gamba. John scese dal cavallo, prese una bottiglia di olio e disse: «Signore, tu hai fatto questo cavallo come hai fatto me?» E unse il cavallo con olio. Egli salì sopra e se ne andò cavalcando. Che ne è di quello? Predicatelo nella moderna chiesa metodista, vi butteranno fuori dalla porta, certamente. Ma vedete cos'è? La vecchia madre meretrice della Bibbia, Apocalisse 17, aveva delle figlie, e di certo non devo entrare nel dettaglio su quello. Il protestantesimo è un prodotto del cattolicesimo, lo è, di certo, hanno portato molta della loro roba, ci sono ancora attaccati, facendolo ancora, molto lontano dall'insegnamento scritturale, molto lontano dall'insegnamento degli apostoli. Si sono fatti un credo degli apostoli. Voglio che qualcuno mi dica dove gli apostoli hanno mai citato un credo del genere. Mai, mai! Ma vi appoggiate adesso e chiamate i vostri sacerdoti padre. E Gesù disse: non chiamate nessuno padre. E voi, gente, divulgate i vostri piccoli libri di preghiera, sia protestanti che cattolici, dite preghiere più e più volte, sia protestanti che cattolici. E Gesù disse: non usate vane ripetizioni come fanno i pagani, pensano di poter essere ascoltati per il loro molto parlare. Vedete da che pulpito viene la predica? E così è tutto sotto condanna, ogni teoria fatta dall'uomo. Ed ecco il motivo per cui in un risveglio come questo, venire in città, queste sedie sono vuote. Ma Dio lo manderà comunque e i giornali lo faranno squillare. E al giorno del giudizio, quando sarete chiamati a rispondere, sarete trovati colpevoli quanto lo furono loro là in passato. Non disse Gesù: la regina di Saba, la regina del sud, venne dall'estremità del mondo seduta sulla groppa di un cammello per 3 mesi per vedere un dono di Dio, il quale era Salomone? Egli disse: in verità vi dico, qui è uno che è più che Salomone. E io dico stasera che qui è uno che è più di Salomone, è la persona di Cristo nello Spirito Santo, compiendo, operando, producendo nella vita umana proprio come Egli fece qui. Dio vi ha creato un posto che potesse essere svuotato. Ora, non potete migliorare soltanto la vecchia vita, non potete fare un lifting alla vecchia vita.
Essa deve morire e una vita nuova nascere in essa. Non ha bisogno di qualche manicure o quello che vi mettete sulle labbra, di quello che fanno le donne, sapete, per farle sembrare più belle. Non ha bisogno di arricciare i capelli. Non ha bisogno della roba da labbra. La Chiesa ha bisogno di una nascita e di un riempimento dello Spirito Santo. Con i capelli ricci e le labbra dipinte, lei è ancora la stessa vecchia ragazza. Dubita ancora. Lei continua ad esserlo, ha i suoi dubbi. Lei ha le sue paure. Si è riempita di scrupoli e non vuole ascoltare la verità, perché la cosa che è dentro di lei non glielo lascerà fare. È così, certamente. Una donna di cattiva fama per le strade. Avvicinatevi e ditele: «Ehi, donna, stai agendo male!» Lei dirà: «Fatti gli affari tuoi!» E qualche membro di chiesa dal collo duro è 7 volte peggiore di quella donna! Ditele: «Sta avvenendo un grande risveglio, dovresti scendere, il Signore Gesù si è manifestato guarendo i malati, la gente sta ricevendo lo Spirito Santo», così via. Fammi il piacere, qual è il problema? Appartengo alla Chiesa, sono brava quanto te. Perché? Lei non conosce niente di meglio. Ma parlate ad una buona donna e ditele che è sbagliato fare quello, lei dirà: «Amen, so che è sbagliato». E parlate ad un uomo o una donna che sono nati dallo Spirito di Dio, che il battesimo dello Spirito Santo è qui per loro, per riempire il loro cuore. Grideranno «Amen» a ciò, perché si cibano e vivono della parola di Dio. Certamente lo fanno. Ma vedete com'è nel mondo, così è nella Chiesa. Stanno cercando di edificare qualcosa. Dio non ha bisogno del vostro aiuto per edificare il suo regno. Dio vuole solo che voi predichiate la parola. Egli farà la costruzione. Egli è l'architetto. Ha dei piani disposti qui. Bene. Allora cosa facciamo noi? Dio vi ha fatto un posto da svuotare delle cose del mondo. Ora la natura ha messo là dentro uno spirito che vi fa amare le cose del mondo. E sapete che è sbagliato quando lo fate. Che siate un membro di chiesa, potreste essere religioso quanto più possibile e proprio pieni del diavolo con ciò. È così. Se dubitate la parola di Dio, ogni parola di essa essere vera, è il diavolo che ve lo dice. Certamente lo è. È duro. Ma è tempo, ormai tempo, che qualche piccolo predicatore effeminato si tolga i guanti di gomma e predichi il Vangelo nel modo in cui esso è scritto e smette di cercare di girare attorno in modo insignificante con qualche esperienza di seminario. Mi sono sempre dispiaciuto per un pulcino da incubatrice, un pollo che è nato in una incubatrice, pigola e non ha nessuna mamma da cui andare. Quello mi ricorda un predicatore da seminario che della parola di Dio non sa più di quello che ha detto il seminario, che è pigola e nessuna mamma da cui andare. Ma quando siete nati davvero sotto le ali della sua grazia e potenza, sarete d'accordo con ogni parola che egli ha detto, è la verità, e quando Dio si muove nel soprannaturale il vostro cuore avrà proprio fame di ciò. Non andrete da parte, direte: «Telepatia mentale, un diavolo, Belzebù, non lo credo, la mia chiesa non lo insegna». Direte: «Dio sia sempre lodato!» Perché siete riempiti, non potete rimanere vuoti. Il vuoto è pigrizia. Ecco cosa non va con i convertiti oggi. Appena venite convertiti, cominciate a girare nell'ozio. Dovreste essere da qualche parte inginocchiati cercando Dio per il battesimo dello Spirito Santo, per essere riempiti. Allora avete un muro, la sua benedetta presenza con voi, e quando arriva il nemico come il leone nella fossa quella notte con Daniele, la luce di Dio splende e lui si allontana da voi. Se il padron di casa non l'ha presidiata, certamente. Ora, uniti il giorno di Pentecoste, oppure appena prima di ciò, i discepoli erano stati tutti ripuliti, tutti i loro peccati erano stati perdonati. E Gesù, il pastore, la vecchia chioccia, come a dire, come egli disse che egli li avrebbe riuniti come una chioccia, la sua nidiata. Allora, quando lo spirito del diavolo fu tenuto lontano, aspettando il tempo del riempimento, E tuttavia, in tutto quello solo 12 uomini, uno di loro ebbe l'unzione del diavolo e dopo aver visto Gesù fare tutte quelle buone opere, egli era lo stesso che guidò i soldati a mettere uno straccio attorno al suo capo e colpirlo sul capo con un bastone, una bacchetta e dire: «Dici chi ti ha colpito, ti crederemo». Dopo aver seguito Gesù e aver visto i suoi miracoli e aver ascoltato, il giudeo si avvicinò e Gesù gli disse chi egli era, da dove veniva. Dopo aver visto tutto quello, questo stesso uomo lo dubitò, dopo averlo visto al pozzo di Samaria con la donna, dirle dei suoi peccati. E sentite il fariseo dire: «È un chiromante?» E poi, dopo aver visto l'amorevole Gesù, la donna toccare la sua veste e essere guarita, lui ancora non voleva credere. E permise che uno spirito di incredulità venisse su di lui, perché era istruito dall'esterno. Vedete cosa intendo? Oh, che cosa terribile l'incredulità! E tuttavia la gente professa il cristianesimo, seduti con questo dentro di loro. Temerari, gonfi, la Bibbia disse nell'ultimo giorno. Mi sento strano in merito a ciò? No, Signore, mi fa sapere questo, che il tempo della fine è vicino, perché la Bibbia disse, lo Spirito parla espressamente. Sapete cosa significa la parola espressamente? Che negli ultimi giorni è questo, verranno tempi difficili perché gli uomini saranno amatori di loro stessi. Sono il dottor professor Jones e la mia esperienza di seminario, io ho tutte le mie lauree, sono un LL, WL, di il nostro pastore e tutto questo, quello non ha niente a che fare con Dio. Una volta è venuto un uomo non molto tempo fa, ha detto: fratello Branham, posso ricoprire il tuo muro di lauree? E ha detto: ogni volta quando ricevevo il mio dottorato pensavo di aver trovato Cristo. Quando ho ricevuto la mia laurea in lettere, quando ho ottenuto la laurea in arte, ho cercato Cristo in tutto ciò e non l'ho ancora trovato. Ha detto: gli insegnanti hanno torto? Ho detto: Cristo non si conosce tramite queste lauree teologiche, ma egli è conosciuto nella persona dello Spirito Santo che scese il giorno di Pentecoste. E l'uomo è caduto sul mio tavolino, nel mio salotto, e là ha ricevuto lo Spirito Santo. Amen. Stasera sul campo che predica la guarigione divina, il che è uno degli uomini più straordinari del giorno. Cosa ha fatto la Chiesa? L'ha scomunicato proprio velocemente. Benedetti siete voi quando vi metteranno fuori dalle sinagoghe e altro, per amore del mio nome. Cosa disse la Bibbia? Saranno temerari, gonfi. Quando? Negli ultimi giorni, amanti della televisione, dei piaceri, più che amanti di Dio, calunniatori, falsi accusatori. Ora ti dirò, non scendere a quella riunione, perché non c'è niente in essa. Falsi accusatori. La Bibbia disse così, avendo una parvenza di pietà, ma rinnegando la forza d'essa. Che forza è quella? I discepoli chiesero, solo un momento, i discepoli fecero questa domanda quando videro che Giuda lo aveva tradito e ogni cosa era vicina. Dissero: Signore, restaurerai il regno ad Israele in questo tempo? Osservate cosa egli disse. Non sta a voi sapere quell'ora, ma salite alla città di Gerusalemme e sarete riempiti di potenza dall'alto prima di poter essere un testimone. Un testimone deve sapere qualcosa, un testimone deve avere un'esperienza e non potete essere un testimone di Cristo finché lo Spirito Santo non vi ha battezzato. Gesù non permise ai suoi discepoli di predicare il Vangelo finché non avessero ricevuto lo Spirito Santo, tuttavia erano stati onorati di camminare con Lui 3 anni e mezzo. Sebbene fossero uomini santi, accettati agli occhi suoi, ma egli non li lasciò predicare finché aspettarono lassù e fecero uscire da loro tutte le differenze. E poi venne lo Spirito Santo. Quello che serve al mondo è quello stesso riempimento. Quando viene lo svuotamento, serve un riempimento. Cosa compie quel riempimento quando esso entra? Dove c'è dubbio, porta fede. Dove c'è indifferenza, porta amore. Dove c'era odio, porta comunione. E allora, quando la Chiesa del Dio vivente un giorno sarà unita sotto un unico grande capo, e quello sarà il capo di Dio. Dio, e in una unità del corpo di Cristo, sarà il governatore, il re, il signore sull'intera Chiesa sotto il suo controllo. Allora lei sarà ricevuta in alto. Oggi tutte le torri di Babele che potrebbero costruire, tutti i razzi che potrebbero trovare, tutto il socialismo e il comunismo che potrebbero aizzare, tutti i sistemi ecclesiastici cadranno. Ma nonostante tutto questo, Dio avrà una Chiesa unita sotto il suo re, sotto la sua maestà, tramite il battesimo dello Spirito Santo. Gesù disse: questi segni accompagneranno coloro che avranno creduto. Nel mio nome scacceranno diavoli, parleranno in nuove lingue. Se raccoglieranno serpenti o dovessero bere alcuna cosa mortifera, non farà loro alcun male. Imporranno le mani sugli ammalati e riceveranno guarigione. Grandi segni e prodigi, le opere che faccio io le faranno anche loro. Anche più di queste ne faranno, perché io vado al Padre. Ancora un po' e il mondo non mi vedrà più, tuttavia voi mi vedrete, perché sarò con voi. Che cosa? Sversare, vuotare fuori. Allora sarò in voi fino alla fine del mondo. Il compimento. Certamente, sarò con voi, anche in voi, fino alla fine del mondo. Quando quello spirito è là dentro, esso afferra l'eterna parola di Dio ed esso chiama ogni cosa contraria ad essa come se non fosse, non importa cosa avviene, cosa dice il mondo, cosa dice ogni altra cosa. Se Dio ha fatto la promessa, l'uomo che è fornito di quello spirito si afferrerà a quella promessa di Dio, perché non c'è nient'altro sulla sua strada. La Chiesa è pura, la Chiesa è purificata dallo Spirito Santo, la loro coscienza, le paure del dubbio e dell'incredulità sono tolte via. E quando sentono la parola di Dio dire una certa cosa, la credono. Oh, si afferrano ad essa. Loro proprio non si muoveranno da essa. E il mondo oggi, amico mio, sta aspettando di vedere persone che sono unite a Cristo per mostrare il vero, genuino spirito di Cristo. Valorosi eroi. In conclusione, potrei dire, il mondo vuole vedere eroi. Onorano un eroe, va bene, il vecchio detto è che i codardi muoiono un milione di volte, mentre un eroe non muore mai. Mi viene in mente una storia, vorrei citarvela solo per alcuni momenti. È la storia di un eroe che troppo spesso viene dimenticata. Molti di voi uomini della mia età e voi donne la ricorderete bene dai nostri libri di scuola. È stato molti anni fa, in Svizzera. Il piccolo popolo svizzero era salito sui monti e si era costruito delle case. Avevano la loro piccola economia e così via, le loro casette. E le amavano, non erano dei guerrafondai, erano persone pacifiche. E all'improvviso una volta c'era un grande esercito potente che entrò in Svizzera. Ed erano uomini ben addestrati, proprio disposti come quelle sedie là, proprio come un muro di mattoni, grandi scudi, grandi lance, uomini di guerra ben addestrati, ed entrarono in Svizzera marciando per prendere quello che avevano gli svizzeri. E gli svizzeri, per proteggere le loro case, dando un bacio di addio alle loro mogli e ai loro figli e bambini, presero vecchi pezzi di lame, di falci da fieno, pietre e sassi, grandi vecchie mazze, e scesero nella valle per affrontare l'esercito che avanzava. E quando si riunirono là, solo una piccolissima manciata di uomini e tutto attorno a loro c'era un grande esercito in marcia. Cosa potevano fare? Si trovavano senza speranza, senza aiuto. Uno che guardava all'altro, erano sconfitti, non c'era modo di aggirarlo. Erano finiti. Dopo un po' ci fu un uomo chiamato Arnold von Winkelried. uscì fuori e disse: «Uomini della Svizzera, dall'altra parte del monte c'è una casetta bianca dove mia moglie e tre piccoli bambini aspettano». Disse: «Quando ho dato loro il bacio da Dio stamattina, non li avrei più visti su questa terra». Dissero: «Arnold von Winkelried, cosa farai?» Lui disse: «In questo giorno io morirò per la Svizzera». «Ebbene», dissero, «Arnold von Winkelried, quello non servirà a nulla. Perché dici che morirai per la Svizzera?» Egli disse: «Prendete quello che avete, vomeri, vecchie falci, bastoni e mazze, pietre», disse, «seguitemi e combattete meglio che potete con quello che avete». Dissero: «Cosa farai?» E lui gettò la sua falce, la cosa con cui avrebbe combattuto, alzò le mani e gridò a quel grande esercito. Si guardò attorno, vide dove erano più fitte le lance, proprio ognuno con il numero di uniforme, marciando proprio verso il monte, avanti, avanti. Oh, quello è il modo in cui lo fa il diavolo, mettendoli proprio all'angolo, marciando. Egli alzò la mano e gridò: «Fate strada alla libertà!» E l'esercito che sopraggiungeva si chiese cosa stesse avvenendo. Ed egli iniziò a correre e gridò di nuovo: «Fate strada alla libertà!» E quando arrivò proprio in questo grandissimo mucchio di lance, dove molte erano puntate per prenderlo, aprì completamente le braccia così e afferrò un'intera bracciata di quelle lance e le attirò nel suo petto. Una tale dimostrazione di vero eroismo sconvolse quel grande esercito e li mise in rotta. Ecco arrivare gli svizzeri con clave e bastoni e scacciarono quell'esercito fin fuori dalla loro nazione e non hanno avuto una guerra da quel tempo ad ora, perché un uomo fece la parte dell'eroe e fece quello che era giusto. Come eroismo, quello non è mai stato superato e molto raramente eguagliato. Ma oh, è una cosa così insignificante rispetto ad un giorno, molti anni fa, quando i figli di Adamo, la razza di questo mondo, era messa all'angolo con malattie, malanni e peccato. Gli erano stati inviati profeti e li avevano uccisi e loro ogni tipo di legge e le rifiutarono. E la razza di Adamo era messa all'angolo. Ci fu uno che uscì dal cielo e disse: «Oggi scenderò sulla terra per dare la mia vita». Egli trovò dove erano le frecce più fitte e le paure della razza di Adamo erano la morte. Egli afferrò la morte mentre andò al Calvario e la tirò dentro il suo petto. Ed egli disse ai suoi discepoli: «Ora svuotatevi, andate oltre, aspettate lassù finché manderò indietro qualcosa con cui combattere». Benedetto sia il nome del Signore! Egli mandò lo Spirito Santo e disse: «Seguitemi, tagliate il peccato e le malattie fino all'ultimo». Uomini e donne, la cosa più grande che sia mai stata data alla Chiesa di Dio è di non tenere in mano qualche documento ecclesiastico, ma essere riempita con il Santo Spirito di Dio e tagliare il regno del diavolo finché il nostro Capitano Supremo verrà per conquistare. Dio vi benedica, non pensate che sia fuori di me, questo è reale, so di cosa sto parlando. Uomini d'onore, donne, voi che credete in Dio, voi che affermate di avere lo Spirito di Dio nel vostro cuore, se siete malati o bisognosi, avete là un'arma con cui combattere la malattia. È in voi, Dio ve l'ha data. Perché restiamo indietro come un codardo? Perché staremo a bordo campo? Seguiamo il Capitano, seguiamo Lui che è andato al Calvario. Quando andò al Calvario, Egli fu ferito per la nostra trasgressione. Per le sue lividure abbiamo ricevuto guarigione. Prendete quello che Egli vi dà e combattete la malattia e il peccato. Allontanate l'incredulità combattendo. Dite al diavolo che è un bugiardo. Cristo ha detto che Egli ha vinto il mondo. Più grande è colui che è in voi di colui che è nel mondo. Più grande è la potenza di Cristo in voi di quella malattia che stasera avete nel vostro corpo. Più grande è la potenza di Cristo di quel piccolo peccato che ostacola, che non riuscite a vincere. Prendete quello Spirito Santo e abbattete quel diavolo combattendo e uscite vittoriosi come eroi della croce. Preghiamo. Geova, Geova Rafa, Geova Hire, veniamo nel nome di Gesù, veniamo perché Egli disse: chiedete qualsiasi cosa al Padre nel mio nome, io la farò. Qui c'è un piccolo gruppo di persone qui stasera che avanzano barcollando, cercando di stare sotto la bandiera, il diavolo li sta insidiando. Guardano là fuori a quel grande muro di esercito che è tutto intorno a loro e dice loro: i giorni dei miracoli sono passati e non c'è tale cosa. Oh Signore Dio, possano afferrare quella presa di quella vita eterna che ha riempito il loro cuore, lo Spirito Santo, e se Egli non li ha riempiti, possa Egli farlo proprio ora. Possano svanire tutti i dubbi e possa questo piccolo corpo di persone stasera essere riempito con la potenza di Dio che riempie per prendere il posto dell'incredulità e del dubbio. E dai loro fede e amore, felicità e gioia e lo Spirito Santo per far presa su quella promessa che Dio ha dato come Abramo in passato e chiamare le cose che non sono come se fossero perché Dio ha detto così. Concedilo, Signore. Mentre abbiamo i capichini, ovunque in questo edificio, mi chiedo se ci sarebbe una persona qui senza lo Spirito Santo stasera che direbbe: oh Signore, sii misericordioso verso di me. Mi vergogno di stare attorno a queste torri di sistemi ecclesiastici fatti dall'uomo, di tutti questi dubbi e altro che producono con ciò. Signore, portami fuori da questo dominio stasera e posizionami nel tuo dominio tramite il battesimo dello Spirito Santo. Lo voglio ora, Signore. Dammi fede per credere per la mia guarigione. Dammi fede di credere che i miei peccati sono finiti e tutte queste cose. Dammi fede in modo che lo Spirito Santo entri in me proprio in ondi la mia anima con gioia. Alzereste le mani a Lui e direte: voglio riceverlo. Dio ti benedica, Signora, Dio benedica te, in tutto l'edificio, Dio ti benedica là in fondo, Signora. Sto aspettando, Dio sta osservando, e voi qui, in tutta questa fila qui, sì, Dio vi benedica. Io voglio lo Spirito Santo, sono stanco di girare attorno, una vita a metà. Collere e litigi e discussioni e dubbi e paure sono tutti nel mio cuore, fratello Branham, ma voglio che sia tutto fuori. Voglio essere un luogo dove posso essere una luce splendente, voglio essere la mia vita, essere come Stefano, come lui, non aveva paura. Dissero che il suo volto splendeva come un angelo. Non avrebbe dovuto essere una luce abbagliante, un angelo sarebbe stato serio, sapeva di cosa stava parlando. Rimase davanti alla corte del Sinedrio e disse: voi dal collo duro e incirconcisi di cuore e orecchi, resistete allo Spirito Santo, come fecero i vostri padri, così fate voi. Era un angelo, aveva un messaggio, la parola angelo significa messaggero. Dammi, rendimi un messaggero, Signore, della potenza divina di Cristo tramite lo Spirito Santo nel mio cuore. Alzereste la mano, qualcun altro che non l'ha fatto. Le benedizioni su di te, Signore. Benedizioni su di te, signorina. Dio ti benedica, giovane uomo. Il Signore vi vede. Bene, molto bene. Ora coi capi chini, preghiamo che Dio vi riempia con lo Spirito Santo, proprio dove siete. Fratello Branham, vuoi scendere e impormi le mani per lo Spirito Santo? Non devo farlo. Mentre Pietro diceva queste parole alla casa di Cornelio, lo Spirito Santo cadde su coloro che ascoltavano la parola. La fede viene dall'udire, non imporre le mani, ma udire. Udire cosa? La parola di Dio. Ho cercato nel mio umile modo di mostrarvi le torri che sono state costruite, le torri di Babilonia che devono cadere, e vi sto indicando una torre e c'è solo una strada verso di essa e tramite lo Spirito Santo. Non potete star seduti neutrali. La Bibbia disse in questo giorno che ogni uomo che non era suggellato con lo Spirito Santo avrebbe avuto il marchio della bestia. Cos'è il marchio della bestia? Incredulità. Non sapete che sono, se i vostri pastori vi hanno insegnato? Nel Vecchio Testamento, quando suonava la tromba, se l'uomo voleva andare libero, poteva andare libero. Se non voleva, si avvicinava ad un pilastro e un punteruolo gli forava l'orecchio perché si rifiutava di andare libero. E se voi rifiutate di andare liberi, allora servirete quel sorvegliante il resto dei vostri giorni e sarete perduti. Cos'è il suggello di Dio, fratello Branham? Lo Spirito Santo. Voi dite, è scritturale? Assolutamente. Molte di loro, lasciate che ve ne dia una così non lo dimenticherete. Efesini 4:30 disse, non contristate lo Spirito Santo di Dio con il quale siete suggellati fino al giorno della vostra redenzione. Ecco il suggello di Dio, ecco quello che sto cercando di dirvi. Avete cercato il suggello di Dio che giunga nell'ultimo giorno, non è sulla vostra fronte, dicendo che sulla vostra fronte è la vostra conoscenza per comprendere. Ma la Bibbia disse che il suggello di Dio è il battesimo dello Spirito Santo. E tutti quelli che lo hanno, i loro cuori sono liberi, sono suggellati dalla conoscenza di Dio sulla loro fronte perché sanno che Gesù è morto e risorto, perché possono vederlo. Ancora un po' e l'incredulo non mi vedrà più, tuttavia voi mi vedrete, quelli che hanno il suggello, perché sarò con voi, anche in voi, fino alla fine del mondo. Le opere che faccio io le farete anche voi, anche più grandi di queste, perché io vado al Padre mio. Il mondo incredulo continua a camminare in fitte tenebre attorno a qualche torre di Babele. Un tocco, e sono in un modo o nell'altro vicini a qualche superstizione, qualche culto. Mentre il vero credente è i segni e i miracoli ed è nascosto dagli occhi dell'incredulo. Aprite ora i vostri cuori a lui e fatelo entrare. Chiederò ai ministri negli edifici di pregare, specialmente in questo tempo. Questo è un momento importante. Questo momento suggellerà la destinazione, senza dubbio, di molti. Un'anima vale 10.000 mondi. Quanto è importante questo momento. Signore Dio, Creatore dei cieli e della terra, Geova, allunga la mano proprio ora per le misericordie del Signore Gesù, il Benedetto, e versa l'olio santo del Tuo Spirito in ogni cuore qui, coloro che hanno fame. È scritto nella Bibbia, mentre Pietro diceva queste parole, lo Spirito Santo cadde su di loro. Non sorprende, erano tutti assetati. Hai detto, benedetti siete, quando siete affamati, assetati di giustizia, perché sarete riempiti. Come possiamo parlare di Cristo alle persone quando non hanno sete di Lui? Quando siedono nei loro pensieri fatti dall'uomo e soddisfatti non sapendo di essere miserabili, disgraziati, ciechi e poveri e non lo sanno. Dio sii misericordioso stasera per coloro che stanno alzando la mano, coloro che sono disposti a far entrare lo Spirito Santo. Possa Egli venire, far scendere i flussi delle sue benedizioni, ora versarli in ogni cuore e riempirli di gioia che trabocca affinché possano sapere che Egli vive. Dai loro comprensione di come accettarti, dai loro comprensione che tu sei là, più ansioso di entrare nel loro cuore di quanto loro di avere te. Possa ogni piccolo sentimento strano, ogni demone che è seduto attorno, sibilando, ora non lo riceverai, non lo riceverai, possano chiamare quel diavolo un bugiardo. Dio ha fatto la promessa e Dio manterrà la sua promessa. Ma come possiamo noi, quando stiamo seduti tutti ritratti dentro, come una tartaruga nel suo guscio? Io prego, Dio, che tu sciolga questa folla di persone e invii lo Spirito Santo dall'alto con un grande potente flusso su di loro. Possano ora i loro cuori essere aperti. E se solo possono ricevere lo Spirito Santo, Signore, Egli annuncerà a loro che tutte le benedizioni di Dio appartengono a loro. Concedilo, Padre, nel nome del Signore Gesù. Amen. Non lo amate? Credete che questa è la verità? Non sono molto un predicatore ecclesiastico. Ma quello che io, se solo potessi esprimere quello che vedo nel mio cuore, vedo il tempo della fine. So che il messaggio è vero. Se morissi in quest'ora, il messaggio è vero. Vedete? E credo che gli occhi delle persone molte volte sono accecati, ma Dio è giusto in ogni epoca. Egli inviò Noè. Quanti furono salvati? Quanti furono salvati ai giorni di Lot? Gesù disse, così sarà la venuta del Figlio dell'uomo. Certamente, vedete, solo pochi, ma il messaggio proseguì proprio lo stesso. Ora ascoltate, quanti credono che Dio è qui? Vediamo la vostra mano. Quanti credono che egli è Geova Rafa, il sacrificio provveduto dal Signore? Quanti credono che egli è Geova Hire, il Signore che ti guarisce? Ascolta, amico, troppe volte il mio ministero in America non è stato molto efficace perché sembra che molte persone siano così confuse. Uno insegna una cosa e uno un'altra, invece di sedersi e prendere la Bibbia e leggerla da soli, vedete, ad essere convinti dallo Spirito Santo. Ora guardate, non vi serve, vi è stato insegnato, la gente impone le mani su di voi, quello va bene. Il mio ministero è di testimoniare l'evidenza che Gesù Cristo è risorto dai morti. Ora, alcuni di voi pensavano che ciò fosse telepatia mentale. Avete scritto le lettere oggi e avete detto così. Ieri sera ho preso le persone che avevano i biglietti di preghiera e li ho rifiutati. E ho preso solo quelli senza biglietti di preghiera. Amico, lascia che ti dica come servitore di Cristo. Qui ci sono seduti Gene e Leo, miei intimi amici. Ecco il dottor Whale, mio figlio, Billy. Ci sono il fratello Sotman, il manager canadese. Il fratello Norman, quello che ha organizzato questa riunione. Molti uomini. Chiamate la mia città. Chiamate il sindaco della città, il signor Hodenpell. Chiamate il giudice. Chiamate la forza di polizia. Chiamate il dottor Sam Adair, il più famoso dottore nel sud, la grande clinica. Chiedete loro che tipo e quali visioni avvengono. Chiedete loro se è vero. Chiamate il dottor Sam Adair stasera. Chiedetegli cosa fa quando arriva ad un punto difficile. Viene a casa mia, si inginocchia e sta là davanti a Dio, lui a Dio, finché Dio mostra una visione. E chiedetegli se è mai fallito. Chiamatelo a mie spese. Il dottor Sam Adair gestisce una grande clinica là. Chiedetegli come abbia fatto là ad avere la clinica. Quando era su a casa mia piangendo e disse la città ha bisogno di una clinica e gli dissi proprio dove sarebbe stata costruita e lui l'avrebbe costruita. Disse, non si può comprare quel luogo, disse, 25 anni fa è nei tribunali a Boston. Dissi, così dice il Signore, sarà tua entro 24 ore. Dissi, avrai là una clinica, sarà fatta di mattoni rossi, avrai un cartello alla porta e così via e così. Lui disse, Billy, non ti metterei in dubbio per niente, figliolo. Dissi, il Signore te l'ha data, dottore. Chiamatelo stasera e chiedetegli cosa avvenne. Il mattino seguente mi chiamò, disse, sto morendo congelato. Mi hanno appena chiamato e ieri sera è avvenuto qualcosa e abbiamo già comprato il posto. Chiedete dei casi che manda lassù con cancro, divorati, proprio nessuna speranza. Pregheremo per lui. Mi trasportano all'ospedale, entriamo nella stanza e chiudiamo la porta. Il Signore mostra una visione dicendo proprio quando avverrà o proprio cosa avverrà. Chiedetegli se è mai fallito. Questo qui è solo la cosa minore. Questa è la minima cosa che abbia visto fare in qualsiasi delle mie riunioni. È così. Ho provato di tutto per spezzare la cosa. Sono venuto e avete pensato ai biglietti di preghiera. Ho girato i biglietti di preghiera. Sto provando di tutto. Sono qui come vostro servitore, vostro fratello. Queste cose qui. Qui c'è Banks Wood, seduto qui da qualche parte, il venditore dei miei libri. Leo, Gene, qui ci sono due ragazzi, un cattolico e l'altro non penso appartenesse ad alcunché. Quando sono venuti a Hammond, Indiana, e hanno visto lo Spirito Santo tra quelle migliaia di persone, chiamate fuori alcuni anni fa, uno di loro si faceva crescere una barba lunghissima, formarono una loro FBI per scendere e vedere se quelle cose erano giuste. Salirono a casa mia spacciandosi per evangelisti e così via, e lo Spirito Santo venne dritto giù e lo dichiarò. Eccoli, seduti ora qui, vedete? Perché voi non potete sopportarlo? Qual è il problema? Il signor Wood è qui da qualche parte, mi stava dicendo, seduto proprio qui, laggiù in Louisiana, l'ho visto ferito, l'ho chiamato al telefono e gli ho detto di stare attento. Il giorno seguente si è tagliato il pollice. Si sarebbe tagliato il braccio, lo Spirito Santo. Alcune sere fa, quando ero a Chicago, l'ho visto in mezzo al fumo e gli ho detto di stare attento. Proprio là si sarebbe avvelenato con il piombo ed è entrato in quel mucchio di fumo e proprio là è quasi morto. Chiedete come sono predette le cose settimane dopo settimane, mesi dopo mesi, prima che mai avvengano. Più tardi nella settimana vi mostrerò di che si tratta. Questa è la vostra stessa fede e quello è il motivo per cui le cose non possono avvenire. Siete voi che tirate dallo Spirito Santo. Il Gesù non vide mai una visione per la donna. Fu la fede di lei che lo toccò. Ecco perché egli diventò debole. È la vostra fede che lo compie, non la mia. Siete voi che lo fate. E se allontanate da voi quelle strane sensazioni e credete davvero a Dio, questa cosa scaturirà in un grandissimo risveglio dell'alleluia. E gli storpi, ciechi, infermi, e tutto avverrà. ma finché restate seduti rinchiusi, come può egli farlo? Credo nell'essere conservatore, ma non solo quello. Quella cosa conservatrice vi dà uno spirito di superstizione. Non ditelo a me, mi trovo qui proprio ora, so di cosa sto parlando. Lo Spirito Santo è proprio in questo edificio, proprio ora. Guarirà ognuno di voi proprio dove vi trovate, se lo crederete. Egli l'ha già fatto. Quanti lo credono? Lo credete? Bene, vedrò quanto credete. Chinate i capi solo un momento. Imponete la mano su qualcuno vicino a voi. Ora allontanatevi proprio da ogni superstizione. Siete sotto il dominio di Cristo. Ovunque due o tre sono riuniti nel mio nome, io sarò in mezzo a loro. Potreste chiamarmi ipocrita, ma lo scoprirete tra un minuto. Proprio ora vedo persone che vengono guarite. È così, proprio ora. Proprio ora potreste non riconoscerlo, ma se i pastori in questo edificio non vedono persone che vanno a loro, dopo che me ne sono andato a dir loro che disturbi allo stomaco e cose del genere se ne sono andate, sono un falso testimone. È così, lo vedo. Ora lo sto osservando in un altro mondo. Credete, credete, certamente se un povero 88 ignorante in Africa che non sa nemmeno qual è la mano destra o la sinistra può accettarlo, che ne è di voi che potete leggere la Bibbia e a cui è stato insegnato il cristianesimo? Se quel povero individuo deve credere osservandolo solo una volta, perché il giorno dopo devo andare da qualche altra parte e migliaia si alzano dalle sedie a rotelle, storpi e ciechi, e che ne è di voi? Oh Dio, quanto sei misericordioso, quanto paziente non volendo che nessuno sia perduto. Ora sedete, avvicinatevi a Dio, confessate il vostro peccato, confessate la vostra incredulità, dite a Dio che vi vergognate di voi stessi, della vostra incredulità, vi sfido a farlo e vedrete la gloria di Dio. Mi sento unto proprio ora a fare qualcosa di diverso da quello che ho sempre fatto. Non ho mai fatto questo in vita mia, ma mi sento guidato a farlo proprio ora. Confessate il vostro peccato proprio ora. Dite, ebbene, sono un cristiano. Confessate la vostra incredulità. Dite a Cristo che non lo dubiterete più. Proprio ora lo accettate. Proprio ora sarà finito. Non vi lamenterete più in merito adesso. Non importa cosa sembra, cosa si sente, lo crederete perché Dio ha detto così. Dio ha detto così. Siete usciti dalla torre di Babilonia, siete venuti nella valle dove si trova il giglio della valle. Siete venuti sul fianco del monte dove la grazia di Dio scorre liberamente dalla fonte di vita. Confessate i vostri errori. Dite, Dio, se avete fatto qualcosa a qualcuno, dite, tornerò e lo metterò a posto. Ora fatelo. Voglio che ognuno di voi ora, mentre dico questa preghiera, voglio che la preghiate, ditela ad alta voce insieme a me. La dirò soltanto, ma voi pregate con il vostro cuore, con i capi chini, occhi chiusi, tutti. Non alzate il capo finché non lo dico io, sto proprio osservando di vedere ciò che posso vedere. Dite questo seguendomi. Onnipotente Dio, creatore di cieli e terra, autore della vita eterna, donatore di ogni buon dono, sii misericordioso verso di me, oh Dio. Perdona la mia incredulità. Credo al Vangelo. Credo che tu sei qui. Credo che ora stai compiendo la tua parola nel mio corpo. Apri i canali. Verso fuori la mia incredulità, ricevo il tuo spirito. Credo che ora sei in me. Credo che la mia malattia se ne andrà. Come possono la morte e la vita esistere nel mio corpo quando tu sei là dentro? Ti credo e ora ti accetto come mio guaritore. Ora tenete i capi chini, quella è la vostra preghiera, quella è la vostra preghiera, ora pregherò per voi, rimanete chiusi dentro con Dio, non pensate a nient'altro ora. Egli è proprio con voi, proprio là al vostro fianco. Dite, voglio lo Spirito Santo, fratello Branham. Bene, egli è proprio là per darvelo. Dite, voglio la guarigione dei miei occhi, fratello Branham. Egli è proprio là per darvela. Voglio la guarigione di mio figlio, egli è proprio là per farlo. Voglio mio fratello, mia madre. Egli è proprio là per farlo, proprio là. Jehovah Jireh, il sacrificio provveduto. Ora pregherò per voi. La Bibbia disse, la preghiera della fede salverà il malato, Dio li ristabilirà. Se ho trovato grazia ai vostri occhi nell'operare dello Spirito Santo, pregherò con tutto il mio cuore proprio ora che lo Spirito Santo vi testimonierà che l'opera è conclusa. Oh Dio, mio Padre, vengo nel nome di Gesù per pregare per queste persone che ora hanno onestamente e sinceramente confessato i propri errori. Oh benedetto Dio, possa questa essere una sera che non dimenticheranno mai. Possa lo Spirito Santo entrare in ogni cuore proprio ora e buttare proprio fuori tutto, ogni cosa e ogni malattia dal loro corpo. Ora sfido il diavolo ad un confronto. Satana! Sei consapevole di essere sconfitto. Non hai diritti legali. Gesù Cristo, mio Signore, ti ha privato di ogni autorità che avevi quando egli è morto al Calvario per togliere il peccato e la malattia. E non sei altro che un bluff. E noi smascheriamo il tuo bluff. Sai che quando il nostro Signore è andato all'albero, egli maledisse l'albero. Il giorno dopo si stava seccando. E il nostro Signore disse ai Suoi discepoli, abbiate fede in Dio, perché se direte a questo monte, spostati, non dubitando nel vostro cuore, ma credendo che avverrà quello che avete detto, potrete avere quello che avete detto. Satana, tu conosci la scrittura su quello e ho appena insegnato a queste persone che Dio è in loro e se Dio è in loro e loro dicono quella malattia e dicono allontanati da me e non dubitano nel loro cuore, proprio allora quella malattia deve muoversi perché Cristo ha detto così, perché non sono loro a parlare, è il Padre che dimora in loro che parla. Sono nel bisogno, così esci da loro nel nome di Gesù Cristo. Io dico come servitore di Dio, tramite un messaggio da un angelo che ha unto e dimostrato alle persone che Gesù è qui e il messaggio è giusto. Quindi esci da loro nel nome di Gesù Cristo. Ti ordino di lasciare ogni persona malata e andare nelle tenebre di fuori nel nome del Signore Gesù Cristo. L'avete sentito? Sono certo che lo avete sentito. Quanti hanno sentito quel grande rombo che poco fa è passato attraverso l'edificio? Si trattava di esso! Certamente non dubiterete più! Quello era Dio che rispondeva! Non riuscite a vedere? Alzatevi! Credete di essere guariti? Credete che Dio risponde alle preghiere? Alzate a Lui le mani! Ringraziatelo per questo! È concluso! Siete guariti! Gesù disse, se voi direte... Che cos'è? Quando uscite da Babilonia, uscite dall'incredulità, uscite dalle superstizioni, uscite da tutte queste cose e siete riempiti con la vita stessa di Dio, la vostra voce e la sua voce. Lo siete. L'ho detto. Nella mia stanza poco fa Dio mi ha detto di fare questo ed eccolo qui, egli l'ha confermato proprio ora. Amen. E benedetto sia il nome del Signore. Oh, che tempo! È la prima volta che succede dal Sudafrica. Per quanto brancolerete nell'incredulità, lo afferrate? Il vento ha spazzato attraverso questo palco qui proprio ora, mentre lo Spirito Santo ha attraversato qui, perché era la parola di Dio parlata che l'ha fatto. Amen. Quanti di voi sono guariti? Alzate le mani. Quanti si sentono diversi nel corpo? Alzate la mano. Eccolo, ora siete guariti per la gloria di Dio. Tutti quelli che si sentono diversi, se non potevate muovere il braccio, muovetelo. Se non potevate sentire dall'orecchio, infilate il dito nell'orecchio e ascoltate. Potete sentire. Se non potevate camminare, alzatevi in piedi. Se siete ciechi, togliete gli occhiali da sole dagli occhi. Potete vedere. Lo Spirito Santo è passato attraverso questo edificio proprio ora in conferma della parola. Alleluia! Benedetto sia il nome del Signore! simile ad un vento, è passato nell'edificio. Quanti hanno potuto sentirlo quando esso è passato attraverso qui? Alzate la mano, siate onesti con voi stessi. Quel vento che è passato attraverso l'edificio, quello è lo Spirito Santo. Ditelo e sarà fatto, come un grande vento amorevole ha fatto proprio qua giù qui, e l'ho sentito sopra l'uditorio mentre attraversava. Lo avete sentito e lo avete anche percepito, è la sua presenza. Tutti quelli che ora si sentono diversi, tutti quelli che ora sentono di essere guariti, tutti quelli che ora sentono che Cristo è in voi. Cos'era quello? Proprio come lo Spirito Santo venne nel giorno di Pentecoste e scese proprio giù il vento che la spazzò? Quanti sono testimoni di ciò? Alzate la mano, ognuno, onesti dal cuore. Eccolo, ha spazzato sopra all'edificio proprio allora, è lo stesso Spirito Santo. Lo stesso Spirito Santo viene tramite la stessa parola. Benedetto sia il nome del Signore. Amen. Tutti quelli che credono di essere guariti, alzatevi in piedi. Tutti quelli che credono di sentirsi diversi, sì, che proprio ora siete guariti, alzatevi in piedi. Amen. Amen. Eccolo. Amen. Mentre aspettano, mentre iniziate a sentirvi diversi, se avevate mal di testa, se è finito, alzatevi. Se eravate malati allo stomaco, alzatevi se è finito. Alzatevi come testimoni. Eccovi. Cosa compie? È lo Spirito Santo che l'ha fatto. Amen. Riempiti della sua bontà. Oh, my. Questa è la mia storia, questo è il mio canto. Oh, non vi sentite bene? È il mio canto, tutti, lodare il mio Salvatore, tutto il giorno. Questa è la mia storia, oh, questo è il mio canto, lodare il mio Salvatore, tutto il giorno. Cantiamolo ancora, tutti, riprendiamolo. È la mia storia, oh, è il mio canto. Tutti, lodare il mio Salvatore, tutto il giorno. È la mia storia, oh, è il mio canto. Lodare il mio Salvatore, tutto. Come ci si sente ad essere guariti? Muovete le mani verso di lui. Come ci si sente ad essere guariti? Guardate proprio là. Mi dite che il diavolo non è sconfitto? Certamente lo è. Amen. Egli è meraviglioso. Oh, mai. Dacci una nota di meraviglioso, meraviglioso, Gesù è per me. Quanti conoscono quel cantico? Meraviglioso, meraviglioso, Gesù è per me. Consolatore, principe di pace, Dio potente. Bene, lo conosci, sorella? Bene. Meraviglioso, meraviglioso. Consolatore, principe di pace, Dio potente, yeah. Oh, salvandomi, proteggendomi da ogni peccato e infamia, meraviglioso il mio Redentore, lode al suo nome. Meraviglioso, meraviglioso, Gesù è per me. Consolatore, principe di pace, Dio potente, yeah. Salvandomi, proteggendomi da ogni peccato e infamia, meraviglioso è il mio Redentore, lode. Per beneficio, se ci potesse essere uno presente che dubita, il quale lo sento nel mio cuore ora e contro il mio spirito, qualcuno pensa che quel rombo è passato poco fa, è stato causato da un aereo o qualcosa. Dio che è mio solenne giudice, quello spirito è passato attraverso il palco, ha anche sventolato il lato della mia giacca e ha rombato verso quell'edificio proprio là. L'ho sentito, l'ho visto mentre esso usciva. Quanti sono testimoni ora? La Bibbia disse in bocca a due o tre testimoni. Non è assolutamente, è lo Spirito Santo. Ricordate quando Gesù stava pregando una volta e ci fu un rombo che venne dal cielo? Quanti lo ricordano? E alcuni di essi dissero, oh, qualcosa, un rombo, qualcosa del genere, c'è ancora, lo spirito scettico vive ancora, ma anche Dio vive ancora, egli è proprio qui, lo stesso potente vento impetuoso che scese dal cielo nel giorno di Pentecoste, è proprio qui per testimoniare di nuovo quella stessa cosa, Dio onnipotente è il giudice di ogni cosa, Amen. Lo amate? Lode al Signore. Bene, ognuno si allunghi e stringa le mani all'altro mentre cantiamo di nuovo meraviglioso. Voi metodisti e battisti, fate pace ora. Bene. Meraviglioso. Oh, giratevi proprio attorno, stringete le mani ad ognuno attorno. Consolatore, principe di pace, potente, egli è. O salvandomi, proteggendomi da ogni peccato e infamia, o meraviglioso il mio Redentore, lode al suo nome. Lode al Signore, vi sentite bene ora? Dappertutto, ogni dubbio se n'è andato. Agitate la mano verso di Lui, è tutto finito, tutti i dubbi sono andati via. Oh, mai meraviglioso, meraviglioso. Bene, tutti i dubbi sono andati via. Dio ti benedica, Dottor Vail.